Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Offriamo queste Eucaristie, uniamo la nostra preghiera alle varie chiese e alle varie tradizioni, per l'unità, per una testimonianza secondo lo Spirito del Signore Gesù.
Dal libro del Siracide, al capitolo 9, dal versetto 10 al termine. Non abbandonare un vecchio amico, perché quello nuovo non è uguale a lui. Vino nuovo, amico nuovo. Quando sarà invecchiato, lo berrai con piacere. Non invidiare il successo di un peccatore, perché non sai quale sarà la sua fine. Non compiacerti del benessere degli empi, ricordati che non rimarranno impuniti fino alla morte. Stai lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere e non sperimenterai il timore della morte. Se l'avvicini, stai attento a non sbagliare, perché egli non ti tolga la vita. Sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sui bastioni della città. Per quanto puoi, mantieni buoni rapporti con i vicini, ma consigliati solo con i saggi. Conversa con uomini assennati, e ogni colloquio sia sulle leggi dell'Altissimo. Tuoi commensali siano gli uomini giusti, il tuo vanto sia nel timore del Signore. Per la mano degli artigiani l'opera merita lode, ma il capo del popolo è saggio per il parlare. Un uomo chiacchierone è temuto nella sua città. Chi non sa controllare le parole è detestato. Parola di Dio.
Questa seconda parte del capitolo 9 del libro del Siracide, potremmo dire, parla, se vogliamo dare un titolo comprensivo, forse non rende conto di ogni versetto, ma direi che il tema generale riguarda coloro che hanno il potere o il rapporto con coloro che hanno il potere o chi è veramente la vera guida, ecco, del popolo.
Io avevo faticato appunto a trovare un quadro unitario di questi consigli, perché mi pareva che da un lato desse un criterio su, ancora una volta, sulle persone a cui avvicinarsi, con chi star, chi sono le persone con cui ti accompagni. E in questo senso, appunto, ancora delle indicazioni molto dure sugli empi, una su questo uomo che ha il potere di uccidere, che rimane un po' enigmatico, chi è questa persona che ha l'exousia di uccidere. Ho visto una nota, un testo dice, ma è il re, è il potente, e quindi sarebbe in quel senso lì una norma che dice di dei potenti e vagliare quello che si dice per non incorrere in gravi rischi. Però poi dopo questa parte mi sembrava sfociare invece sull'invito a stare sulla legge, a frequentare i saggi e stare. Il versetto 15 mi sembra molto forte e il 16 riprende il timore del Signore, mi sembravano i due versetti di riferimento in senso positivo, cioè di attaccarsi per se stessi e per le persone che si frequentano a chi è fedele, a chi ha il timore del Signore. E però in questo contesto qua gli ultimi versetti appunto mi facevano più fatica, perché mi sembravano dire essere un invito, se uno vuole essere in qualche maniera capo e rispettato, di valutare il parlare. Gli ultimi due versetti mi sembravano appunto dire chi è veramente la guida, un po' quello che dicevi te come termine generale. Io lo sentivo negli ultimi versetti, che la guida del popolo non è il linguacciuto, quello è detestato, oppure se la guida è linguacciuta è detestata, ma invece se la guida è saggia, allora veramente è il riferimento. Però appunto, insomma, la domanda che chiudo con questo, ma sono dei versetti che dicono di non frequentare le stanze del potere e frequentare i timorati di Dio, o sono dei versetti che invitano a cercare la propria stima, anche il proprio ruolo nel popolo, dentro alla saggezza?
Mentre il brano di ieri invitava a considerare che la passione è un fuoco che può sconvolgere la vita e bruciare tutto, e il brano di oggi mi sembra che per certi aspetti, quasi tutti, inviti a considerare che il tempo e il contenuto che si dà al tempo è la misura di tutte le cose, mette a prova l'amicizia e il contenuto che si dà al tempo plasma tutta la vita, e quindi invita a conversare e a tenere colloqui sulle leggi dell'Altissimo, ad essere commensali di uomini giusti e a porre il proprio vanto nel timore del Signore. E quindi appunto dà dei criteri per informare tutta la propria vita e a misurarla su questi parametri.
Anch'io mi sono soffermato un po' sul tema dell'amicizia, nel versetto 10, che mi sembra nei libri sapienziali sia uno dei temi, un filone, si trova nei Proverbi, ai 18, 20, capitolo 18, 27, poi più avanti tornerà su questo tema per dare anche dei criteri, dei parametri, come si vede il vero amico, come lo si riconosce nell'avversità, il vero e il falso amico, la rottura dell'amicizia, la possibilità di riconquistare l'amicizia. E mi sembra interessante questo tema, questo tipo di legame umano che è fuori di per sé dai rapporti di clan, tribù, familiari, anche dai rapporti forse di discepolato, non so come qua lui lo intende, un incontro tra uomini che si vede in tanti passi nella Bibbia, anche nei libri, diciamo così, storici, questo rapporto. E qua a me è sembrato bella la seconda parte del versetto 10, perché la prima parte, non abbandonare un vecchio amico perché quello recente non è uguale a lui, sembra esprimere un sentimento molto diffuso. Gli amici sono quelli vecchi, quelli che uno ha fatto dall'infanzia, che ha avuto, quanti di noi, non si fanno più amici andando avanti nella vita, si fanno delle conoscenze, ma le amicizie finiscono. Invece non ha una, mi sembra, la seconda parte mostra che non ha una visione, diciamo, mitica o nostalgica dell'amicizia. Ci possono essere nuove amicizie, però l'amicizia si costruisce, come diceva adesso Stefano, il tempo è una relazione che va coltivata, come dire, emerge a un certo punto l'amicizia vera, si costruisce col passare del tempo. Versetto 12, dice, non giungeranno agli inferi impuniti, sembra una prospettiva ancora non invidiare, perché a un certo punto li vedrai, non è che dice però adesso stanno bene, però poi
moriranno.
Nella vita futura il Signore li castigherà perché sono empi. Mi sembra che sia ancora in una prospettiva classica.
Ma io tornerei un attimo su quello che diceva Stefano, proprio in rapporto al contenuto della propria vita, anche perché è un discorso vicinissimo a molte parole di Paolo, in particolare la lettera agli Efesini, quando dà le indicazioni del cristiano che deve vivere nella luce, dice: fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi da saggi, non da stolti, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. Non inebriatevi di vino, siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni e cantici spirituali. Qui mi sembrava che proprio il culmine del brano di oggi fosse proprio il versetto che dice: ogni tua conversazione nella legge dell'Altissimo. Mi sembrava che il punto d'arrivo fosse proprio quello per l'uomo: rimanere sempre davanti al Signore in tutte le circostanze, e quindi confrontarsi con la parola del Signore in ogni situazione e vivere in essa.
Anche a me è piaciuta molto questa chiave di lettura di questa pericope: il tempo, la misura di tutte le cose. E anche il versetto primo io l'avevo letto così, che l'amico vecchio, cioè l'amico è tale se è stato sperimentato dal tempo, cioè come diceva nella pericope del capitolo 6, cioè l'amico è tale se è stato sperimentato dalla sorte, non solo dalla sorte buona ma da quella cattiva, e quindi un amico nuovo non è sperimentato, quindi non sai se è un amico, e lo saprai solo quando sarà stato con te un po' nell'usura del tempo. Il versetto 17, la Vulgata lo tradurrebbe così: non compiacerti del benessere, non ti piace?
Il versetto, scusa.
Dunque, scusa, il 12, che nella Vulgata, il testo lungo, è il 17. Non compiacerti, non ti piaccia l'offesa degli ingiusti, cioè la loro, diciamo, prepotenza, sapendo che il Martini traduce: l'empio non ti piacerà fino agli inferi. Forse vuol dire, io l'ho intesa più in senso, cioè quando la morte lo raggiungerà non ti piacerà più, cioè l'avevo inteso così, come un senso di la morte arriverà anche per lui, anche se questo potrebbe essere un motivo, cioè che siccome tutto finisce con la morte, appunto mangiamo e beviamo perché domani moriremo, però così avere davanti la morte, sicuramente il termine della vita mette tutto in un'altra prospettiva, anche la prepotenza degli empi è messa in un'altra prospettiva da parte del giusto. Prima dico una cosa, un parallelo: l'uomo che ha il potere di uccidere, stagli lontano. Così mi è venuto come assonanza, forse è venuto anche a voi, il fatto che Pilato lo dice di sé: io ho il potere di salvarti, ho il potere di metterti in croce. Cioè che un uomo possa anche farsi forte di questo, e che Gesù non si è fatto lui vicino, ma gli è stato mandato vicino da chi l'aveva legato, ecco. Il testo lungo, quando dice: sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sui bastioni, lo interpreta in senso allegorico, dice: sappi che cammini, insomma, che sei in comunione con la morte, e che cammini in mezzo ai lacci e cammini sulle armi degli ingannatori. Cioè, il testo che abbiamo sotto in italiano dice: è come se tu dovessi camminare, almeno io lo interpreto così, sui bastioni della città, cioè devi stare in equilibrio. Invece qui dice: cammini sulle armi di uomini che possono portarti anche fino alla morte. Sono gli uomini, ecco.
No, volevo solo dire che a me piace pensare questi versetti alla luce della quando eravamo nel capitolo sesto. Giovanni ha detto che il commento ebraico definisce questa parte per ottenere la sapienza. Ecco, mi scontinuano a parere, è un po' il discorso che è stato fatto fino a, già detto con le mie parole, per ottenere la sapienza una vita, un utilizzo del tempo, è stato detto attento alla legge del Signore. Ho sempre in mente quel versetto 32 del capitolo 6 che dice in italiano: se ci metti l'anima sarai esperto in tutto, che se malinteso può sembrare un discorso un po' pelagiano, ma invece a me richiama quel mettere tutta l'anima con tutto me stesso nell'amore del Signore, della sua legge, e quindi dei rapporti con la passione, con gli uomini, attenti alla legge del Signore, non sempre poi pensato nel confronto col mondo, con gli insegnamenti di oggi, non una vita tanto per fare, una vita attenta. E poi oso fare un'ipotesi di sistemazione del testo. A me pare che il versetto 17 e 18, che cambiano il registro perché finiscono gli imperativi e i congiuntivi esortativi, mi viene più da leggerli legati ai versetti seguenti, perché si comincia a parlare delle guide del popolo, ma mi fermo lì, eh.
Dunque, versetto 10 già stato commentato sull'amicizia, versetti 11 e 12 mi sembra siano uniti, non invidiare, e lì c'è quel commento che avete già fatto, e sembra qui che dire: prima della morte vedrai che non andrà a finire bene fino in fondo, che poi dopo la morte non sia più niente. Questa è ancora, questa è un'idea da vedere, perché sì, non c'è più, non si parla di risurrezione eccetera, ma anche i greci pensavano c'era è una vita umbratile, e anche gli ebrei pensavano uguale, no? Insomma, noi abbiamo dei racconti per cui lo spirito di Samuele viene evocato, insomma, vuol dire che qualcosa c'è ancora, insomma. La vera vita è questa qui, però evidentemente c'è una qualche sopravvivenza, non saprei come spiegarla. Se uno può evocare la presenza di uno che è trapassato, quest'anime si aggira da qualche parte, ecco, questa idea c'è, no? Tanto che bisogna seppellire, perché altrimenti l'anima, ecco, che questa che poi sia l'idea di una sopravvivenza, vita eterna, questo è un altro discorso, ecco, io vedrei, non lo vedo. E poi vedrei i versetti, perché mi sembra abbastanza unitario dopo il testo, i versetti dal 13 in poi, e forse continua anche dopo, li vedrei abbastanza uniti, centrati su questi due comandi: stai lontano, al versetto 13, se ti avvicini, ecco, e poi dopo a chi devi star vicino. E io penso che qui si tratta di chi ha il potere, diciamo, una diffidenza verso chi ha il potere politico, militare, cioè politico giurisdizionale, che può mettere a morte. Penso che sia un caso diverso, per esempio, dal versetto 16 del capitolo 8 di stare attento a non camminare insieme un uomo violento, perché quello iroso magari ti fa fuori nel momento giusto, è un caso diverso. Qui io credo che si tratti di coloro che hanno potere, e c'è una diffidenza di stare in guai, stare lontano. La tua frequenza deve essere con altri, però non è detto che sia sempre possibile stare lontano. Se ti avvicini però devi stare attento. Non lo so, mi sembra che possa essere unitario questo, e che invece dopo dica con chi tu devi stare, chi devi frequentare, i sapienti. E anche il versetto 17, che non so se sia tradotto in modo così chiaro, comunque mi sembra una convalida, ecco, con questo, cioè un esempio. Infatti non c'è un comando: per mano degli artigiani l'opera viene lode. Cioè, se un'opera è ben fatta, si deve in ebraico a quelli che sono sapienti con le mani. Così la vera guida non è chi ha il potere. Poi dirà magari anche che chi ha il potere deve essere bravo. La vera guida è chi è saggio. Chi è saggio è la vera guida, tu devi stare con quello. Sembra, interpreta così. Qui il capo del popolo è saggio nel parlare, non sembra dire la stessa cosa, ecco. Ma il capo del popolo è colui che è saggio. Il capo del popolo è colui che è saggio, così interpreta, insomma, il testo che io seguo.